días, muy buenos días a todos y a todas. Hoy nos visita un queridísimo colega del que yo en lo personal he aprendido y disfrutado mucho siempre con la lectura de sus trabajos. Es Jacopo de la Torre, profesor titular, associato, se dice en Italia, profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Génova. Jacopo es ya un colaborador estrecho de esta casa, porque pertenece también a nuestro proyecto de investigación sobre sesgos en la producción y aplicación del derecho. Ha participado en los diversos congresos Michele Taruffo, Girona Evidence Week, y esta es, en cambio, la primera vez que nos visita para un seminario. Así que estoy muy, muy contento. También es miembro del Comité Científico de Quaestio Facti. Ha publicado en Quaestio Facti recientemente un estupendo trabajo sobre estándares de prueba. De hecho, sobre estándares de prueba también tiene no solo ese artículo de Quaestio Facti, sino diversos artículos que creo de muy, muy recomendable lectura. Recientemente, ahora justo comentábamos antes de empezar, acaba de salir un libro coeditado por Jacopo, Giulia Lasagni y Silvia Pereira, también profesora de esta casa, sobre Causes and Remedies for Wrongful Conviction, a Comparative Analysis, que también son temas vinculados a los problemas de los errores de aplicación del derecho, y en este caso errores de condenas falsas, que también han sido de mucho interés para nosotros. Y todavía más recientemente, lo tengo aquí en las manos, pero no lo notan, pero está caliente, acaba de salir de imprenta un libro sobre criptoactividad y justicia penal, del que nos va a hablar hoy. Así que tenemos la primicia de que nos va a contar las tesis principales del libro. Estoy muy feliz de que nos acompañes, Jacopo, muy feliz de que estés en Girona. De nuevo, bienvenido, y il tempo e lo spazio è tuo.
Grazie mille, Jordi. Devo dire la verità, veramente grazie, perché sono felice di essere tornato qui a Girona e sono felice di essere qui con voi, nonché molto onorato vedendo tutte le persone che vengono qui, il gruppo internazionale che sei riuscito a creare, che è una cosa davvero rara, che... lo dicevo prima, credo che siete una delle cattedre più grandi d'Europa, se non di teoria del diritto, della filosofia del diritto, quindi per me è davvero un onore essere qui. Vengo da Genova, e lo dico dove c'è una grande scuola di filosofia del diritto, a cui Jordi è legato, a cui io stesso sono legato, anche se non ho studiato a Genova, io sono triestino, sono in qualche modo allievo di Mauro Barberis da questo punto di vista, perché ho studiato con lui filosofia del diritto e teoria del diritto, e lì ho conosciuto Jordi, in realtà, ormai tanti anni fa, in un seminario che Jordi ha fatto a Trieste, dove c'era, se non ricordo male, anche Giovanni Tuzet quella volta, e poi insomma, l'inizio del mio percorso di studi era molto legato agli standard di prova, lo è ancora, e vi parlerò anche di quello, perché so che è un tema di interesse comune di tutti noi, però negli ultimi anni mi sono occupato di altre cose, e all'esito di un progetto che abbiamo insieme all'Università di Bologna e di Torino, ho scritto questo libro di cui vi cercherò di parlare oggi, su un tema che a prima vista può sembrarvi così magari oscuro se uno non si è occupato di queste cose o particolarmente complicato, in parte lo è, ma io credo che sia giusto dare uno sguardo a dove va il mondo, dove davvero quali sono le nuove frontiere. E così come in qualche modo gli standard di prova sono un istituto classico, io sono cercato di dirlo, che ha una lunga tradizione giuridica, ma negli ultimi decenni il mondo si sta trasformando da quel punto di vista nella riflessione, grazie alle riflessioni come quelle di Jordi. Questo istituto delle criptoattività è molto interessante perché poche volte accade di vedere un'intera economia nuova nascere, un nuovo mercato che fino a 20 anni fa non esisteva e che in 20 anni è riuscito a creare una logica nuova, una filosofia nuova anche, ispirato da idee che possiamo anche condividere, di cui qualcosa vi dirò, poi trasformandosi in altro e creando opportunità indubitabili per l'economia, soprattutto se riteniamo che l'economia attuale abbia il monopolio bancario dei grossi problemi, però ha creato anche nuove minacce. Minacce che, se non vediamo quel mondo, non cerchiamo di capirlo, non capiamo neanche che esistono. E io vengo da un paese come l'Italia dove ci sono grossi problemi di criminalità organizzata, non lo nascondo, e se noi in Italia non riusciamo a intercettare dove può andare la criminalità organizzata per riciclare in particolare la ricchezza, abbiamo perso in partenza. E lo abbiamo perso proprio come giuristi. E io ho un'idea di fondo per cui il giurista oggi non deve essere soltanto un giurista, appunto, né positivo né soltanto un teorico, ma deve essere un giurista il più possibile completo, che cerca di vedere dove sta andando e dove possono andare le minacce, in particolare per un penalista. Ecco. E questo è un po' lo spirito di fondo che mi ha portato a fare questa ricerca. Ed è veramente un tema, seppur io lo ammetto, non sono né un investitore da questo punto di vista, né un particolare appassionato di tecnologie, né un appassionato di... però sono un appassionato di cercare di capire come, diciamo, si possono sventare certe minacce e come, dove dobbiamo vedere, ecco, dove dobbiamo andare a guardare. Quindi tutto nasce da un progetto volto a rispondere un po' a questa domanda di fondo: dove stanno andando le minacce con riguardo in particolare alle criptoattività. Questo libro l'ho scritto da solo perché mi sono preso questo carico, devo dire la verità, non tanti fanno così a seguito di progetti comuni, forse perché me ne sono appassionato, ecco, l'ho fatto. E comunque devo ringraziare, lo voglio fare subito, anche i miei colleghi di Torino, in particolare Andrea Cabiale, che è uno dei miei migliori amici, che è un professore di diritto processuale penale di Torino, e Giulia Lasagni, con cui molto lavoro, che è amica anche di Jordi, di Bologna. E un progetto che è durato 2 anni, quasi 3 anni, ecco, e appunto è appena uscito questo libro con in una collana che si chiama Problemi attuali della giustizia penale. Ritengo che proprio questo lo sia un problema attuale. Ripeto, cercherò di farvi capire come non sia solo un problema del giurista positivo, ma sia proprio un problema anche teorico, e in particolare del teorico della prova. Perché, lo dicevo prima, certe sfide, e per questo anche ho scelto questo tema, che voi trattate nel progetto di cui mi onoro di far parte, sull'intelligenza artificiale, che fino a qualche anno fa ci potevano sembrare teoriche, e molto guardavamo nella letteratura agli Stati Uniti, a casi come Loomis negli Stati Uniti, a Compass, questi diciamo applicativi qui. Qui, in realtà, nelle criptoattività hanno già un peso nei processi attuali fatti in Europa enorme. Quindi non dobbiamo vedere un futuribile intelligenza artificiale, in particolare applicata al processo penale, ma una realtà. E dopo ovviamente dobbiamo chiederci se i nostri sistemi giuridici sono idonei e sono capaci di far fronte a quella realtà. La risposta per l'Italia è sicuramente no, lo saprete meglio voi per la Spagna se la risposta può essere positiva. Io posso dirvi che l'Italia sicuramente ha dei grossissimi problemi, ma non è soltanto un problema italiano, ve lo dirò anche questo. Quindi un libro che si divide in qualche modo in, se mi aiuta la tecnologia, faccio così che è più facile, se no facciamo così, guarda, sì, così, così, perfetto, e che si divide in qualche modo in quattro macro parti, ho cercato di affrontare il tema. Troverete un capitolo tecnico e criminologico che è inevitabile, perché molti non sanno cosa sono le criptoattività, come funzionano e né qual è la filosofia di fondo che muove, da cui nascono le criptoattività. E quindi io su questo è un problema che andava posto, andava trattato, perché altrimenti le altre parti del libro, in particolare le parti legate alle investigazioni e ai sequestri, non sarebbero state comprensibili, non sono comprensibili senza capire il funzionamento di fondo della tecnologia. In questo caso capire la tecnologia ci serve per capire come fare le indagini e capire come fare i processi e come sequestrare i beni e confiscarli. Senza avere questa idea abbiamo perso in partenza. Quindi questo è stato il mio primo obiettivo. E ho cercato poi di dare un quadro che riprenderò criminologico, cioè di capire quali sono i reati che principalmente vengono in rilievo in questo ambito, e poi ho cercato di capire quali sono le risposte che gli stati e o a livello internazionale si è dato per contrastare le minacce. E le risposte, lo vedremo, sono soprattutto in ambito dell'antiriciclaggio o della normativa volta a contrastare il finanziamento al terrorismo, oppure legato alla integrità del mercato. Disciplina molto economica, diciamo penale economica o preventiva anche, che io stesso conoscevo poco, che però in questo caso ha, vi dirò, un ruolo fondamentale di intreccio per costruire un sistema adeguato di contrasto alla criminalità. La terza parte del volume invece è più investigativa e analizzo un nuovo mondo di indagini penali e anche di approccio alle prove penali che si è sviluppato in questo contesto. In particolare il tema è quello, insomma, i termini sono diversi, io qui l'ho chiamato blockchain analysis, cioè di analisi investigativa dei flussi di valore che ci sono nelle blockchain, o in generale flussi di transazione, perché non necessariamente hanno un valore. E con un approccio anche qui volto a capire quali sono i problemi probatori che ci pongono, e vedremo ad esempio dopo l'applicazione della Daubert test in particolare a questa tipologia di investigazioni. Questo è molto interessante perché ci fa capire oltretutto una cosa molto interessante, come negli Stati Uniti la sentenza Daubert, che sappiamo tutti in realtà è civilistica, ma ha avuto un grande influsso sul sistema penale in generale anche, non è riuscita, abbiamo un mito noi, in particolare in Italia, su quella sentenza, ma per come si è sviluppata nei 30 anni successivi negli Stati Uniti, non è sicuramente riuscita a bloccare il rischio della cosiddetta junk science. E qui proprio lo vediamo molto bene, sono con alcuni esempi paradigmatici. E infine mi sono occupato di sequestri e confische di criptoattività, perché è inutile nasconderlo, se non riusciamo a contrastare l'accumulo della ricchezza illecita, abbiamo fallito la lotta alla criminalità. Ed è anche inutile nascondere che oggi non ci stiamo riuscendo. In questo contesto, così come in altri, basta vedere i dati che esistono su quanto nell'Unione Europea si riesce a sequestrare e confiscare rispetto a quali sono le stime dei profitti illeciti, circa il 2%. Circa il 2%. E io ho un approccio, come sa Jordi, anche statistico alla giustizia, perché ho scritto un libro su queste cose insieme al mio maestro che si chiama il professor Mitya Jaluz, ritengo che anche studiando i dati riusciamo a capire se stiamo facendo le cose correttamente o meno, e in questo caso non lo stiamo facendo, ecco, indubbiamente. Quindi questi un po' sono i contenuti di questo volume, e la metodologia, e rispecchiano in sostanza una metodologia di fondo che ho cercato di applicare. E questa metodologia rispecchia ogni parte del libro, in particolare un'attenzione al funzionamento informatico, un'attenzione all'approccio comparato, in particolare con alcuni ordinamenti, ognuno di noi poi ha i suoi limiti linguistici, io l'ho fatto soprattutto con gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e con la disciplina europea poi in generale, e poi ho cercato di assumere quello che secondo me è l'unico approccio vincente oggi nella giustizia penale, cioè un approccio integrato. Cosa intendo? In Italia abbiamo un grosso problema, che potremmo discuterne poi a lungo su questa cosa teorica, di come normalmente chi scrive e i docenti si specializzano in un singolo settore. Noi abbiamo il settore del diritto processuale penale e quello studiamo. Quindi io avrei dovuto fare un libro soltanto sulle investigazioni e al massimo i sequestri. E quello secondo me è un approccio perdente, perché se io studio soltanto quel pezzo, mi manca innanzitutto la parte sostanziale, cioè capire se i reati sono scritti in modo adeguato da quel punto di vista, e poi mi manca la parte della prevenzione, cioè cosa viene prima al procedimento penale. E inutile da dire che oggi la prevenzione, l'intelligence, gioca un ruolo fondamentale, cioè è cambiata la prospettiva rispetto a qualche anno fa, e quindi se io avessi quell'approccio del processuale penalista, potrei dire in realtà sono iper specializzato, dico alcune cose del genere, ma prendo soltanto un piccolo pezzo. Per questo secondo me, quello che dicevo, la metodologia deve essere integrata e deve avere una metodologia teorica forte per capire il problema, ma poi cercare di affrontarlo a 360 gradi, come approcciando un sistema penale complessivo, non una sua piccola parte. Questa è una sfida che probabilmente io ho perso, perché non è facile avere un approccio di questo tipo, però l'ho tentata, ecco, in qualche modo, anche analizzando appunto le fattispecie sostanziali, quantomeno alcune, e gli aspetti preventivi. E alla fine ho cercato di avere un approccio empirico in cui credo, facendo e lavorando insieme a dei pratici, ecco, e ho avuto la fortuna in questo progetto di fare tante interviste con investigatori e di lavorare soprattutto con, diciamo, delle unità di elite che ci sono in Italia su questi temi, in particolare l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. In Italia abbiamo diverse polizie, queste due polizie hanno delle unità che si occupano di cybercrime, e non solo di cybercrime in generale, ma proprio di queste fattispecie, ecco. E ho avuto la fortuna, insomma, di collaborarci e di cercare di capirci insieme, di capire quali sono i limiti che loro vedono, l'approccio che un poliziotto ha, che non è un approccio che ho io, e però le loro necessità e le nostre necessità come sistema. E una cosa che ho capito è che questo è un contesto dominato dalla polizia. Cioè qui il magistrato, il pubblico ministero, il giudice, non sanno praticamente niente. E quello che è... Oh, ma guarda! Ciao Silvia! E quello che invece è... quelli che veramente hanno le conoscenze sono i poliziotti. E questa è una cosa interessante per tutto il sistema di garanzie che abbiamo costruito nei nostri ordinamenti. Noi in Italia ci abbiamo fatto una Costituzione per cercare di attribuire quanta più possibile indipendenza alla magistratura, poi oggi di questi tempi è un problema grandissimo. Abbiamo una riforma costituzionale in atto e fra pochi giorni voteremo un referendum importante in Italia su temi legati in qualche modo all'indipendenza della magistratura. Però questo è inutile da dire, il vero controllo delle informazioni ce l'ha la polizia e delle tecniche di indagine, e questo ci deve far capire quanto bisogna fare a livello di proprio informazione di base alla magistratura, educazione di base alla magistratura, all'avvocatura e poi a livello anche normativo, ecco. Lo vedremo poi, in realtà non è soltanto la polizia che ha in questo caso il monopolio, ma sono, e la cosa ancora più preoccupante, aziende private, non europee, ma americane. E questo lo vediamo proprio in modo paradigmatico, cioè il know-how, il come si fanno le indagini, dove sono i dati, essenziale per fare queste tipologie di indagine, ce l'ha gli Stati Uniti e in parte il Regno Unito. E ieri ho avuto la fortuna di avere, insomma, io un corso di diritto processuale penale dell'economia in cui faccio queste cose, ho una studentessa russa che mi ha spiegato come in Russia hanno cercato da loro di autocrearsi alcuni di questi software e hanno appena legiferato su questi argomenti, ma per quanto riguarda l'Europa il monopolio ce l'hanno gli Stati Uniti, e poi vi dirò il perché e questo cosa, che riflessi può avere dal punto di vista europeo. Il ponte fra gli Stati Uniti e l'Europa, da questo punto di vista, da tante prospettive, è fatto da Europol, poi, che ha dei poteri enormi oggi, di cui non ci rendiamo conto. Che cos'ha Europol? Le banche dati che ha costruito Europol, gli strumenti investigativi che ha costruito Europol e come compra dagli Stati Uniti certe cose. Adesso ne sta sviluppando di proprie. Però c'è un mondo proprio di questo, dicevo, capitalismo giudiziario, cioè di imprese di diverso tipo che vendono software, sviluppano software e diciamo persone che lavorano in queste aziende che vanno a lavorare alla polizia, poliziotti che vanno a lavorare in queste aziende, è tutta una forma di capitalismo che con cui dobbiamo fare i conti. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, ma dobbiamo conoscerlo. E proprio questo tema mi ha fatto un po' aprire gli occhi da questo punto di vista. Questa è la metodologia e un po' i contenuti di massima. E adesso vi andrò un pochino più nel dettaglio su alcuni di questi temi, ma cercherò di non parlare troppo in realtà, perché voglio discuterne con voi senza, diciamo, essere troppo lungo io. Dico soltanto alcuni punti fermi, ecco. Primo punto fermo, diciamo, il mondo delle criptoattività si sviluppa in modo esponenziale a partire dal 2008-2009 con la nascita di Bitcoin. Da lì, in, diciamo, meno di 20 anni, si è sviluppata una nuova economia fatta di tantissime criptoattività diverse, più di 15.000 tipologie diverse, che richiedono metodologie diverse di analisi, con una veramente una grossa fetta di mercato che si è creata. Così come si è sviluppato un mercato lecito, che è preponderante, si è sviluppato anche un mercato illecito, che nell'ultimo anno, secondo i dati che l'azienda più importante di analisi della blockchain, Chainalysis, ha appena pubblicato, nell'ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale, quindi i dati della criminalità in questo contesto. E questi in realtà sono dati molto parziali, solo dei dati che loro hanno trovato. Perché una crescita esponenziale con oltre 150 miliardi di dollari illeciti da loro individuati? Soprattutto perché negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione del fenomeno legata all'utilizzo di questi asset per eludere le sanzioni finanziarie internazionali. E una grossa fetta di quegli asset sono stable coin, cioè criptoattività che cercano di avere un valore stabile, legato più delle volte al dollaro, che vengono utilizzate ai fini illeciti, e nell'ultimo anno in particolare chi ha iniziato a utilizzarlo in modo esponenziale è la Federazione Russa, che in realtà ha creato una diverse sue stablecoin, tra cui una che ha veramente avuto un boom di tantissimo diciamo flusso di valore, e proprio per eludere le sanzioni che fa gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Poi vi dirò alcune cose su questo. Quindi c'è un grosso mercato, c'è una parte di mercato illecito e un mercato eterogeneo, perché oramai si dice, e lo dice Europol da diversi anni, che ogni tipologia di reato in realtà può essere fatta con le criptoattività. Quindi si dice every crime is a crypto crime da questo punto di vista, ed è vero, si va dalla droga al traffico degli esseri umani, al comprare di tutto, perché è un modo per comprare, così come diciamo il denaro normale può essere legato a ogni fattispecie di reato, così vale per questo. E se questo è vero, è anche vero che questa tipologia di asset hanno delle caratteristiche particolari e creano delle dinamiche particolari. Vi faccio un esempio concreto. Allora, Bybit è un exchange, cioè un cambio a valute digitale, con sede a Dubai. Bybit nel febbraio del 2025 ha subito un attacco hacker in cui in pochi secondi sono stati rubati, nel valore in dollari, 1,5 circa miliardi di dollari di investitori comuni, potevamo essere tutti noi, ecco. In pochi secondi una somma così grande, con un attacco di, inutile che vada nei dettagli come hanno fatto, ma quello che è interessante capire è che in pochi giorni quell'1,5 miliardi di dollari sono spariti, sono diventati irrintracciabili. Chi ha fatto quell'attacco? Un gruppo di hacker legato alla Corea del Nord, che si chiama gruppo Lazarus, individuato grazie a una taglia che alcune società hanno messo su chi aveva fatto questo attacco. Capite la logica? Questo è un mondo veramente particolare in cui ci sono società che mettono taglie per altri hacker per scoprire chi ha fatto un attacco. E dopo è arrivata l'FBI che ha confermato questa cosa. E l'altra cosa interessante è che, appunto, per ammissione stesso del CEO di Bybit, in meno di 10 giorni una grossissima fetta di questo denaro era sparito. Tramite diversi mezzi, diciamo, attraverso cui questo può essere fatto, ma questo ci fa capire una cosa. Pensate ai tempi della giustizia. In 10 giorni cosa facciamo? Niente. Questa è la peculiarità, che senza cambiare approccio del tutto e avere dei mezzi rapidissimi, non riuscirò mai a raccogliere e a recuperare quando ci sono i gruppi criminali più, diciamo, forti, diciamo così, le somme sottratte. E quindi rapidità estrema che caratterizza questo mondo e somme molto elevate. E cosa si è cercato di fare finora? Soprattutto si è cercato di intervenire a livello preventivo, costruendo delle regole antibiciclaggio, dei controlli che i provider del settore devono fare sugli utenti, creando delle regole di mercato, quindi come così abbiamo delle regole di diritto bancario, così esiste un diritto delle, diciamo, delle provider delle criptoattività, e infine intervenendo sulle sanzioni tramite sanzioni finanziarie internazionali o il contrasto all'elusione delle sanzioni finanziarie. Chi ha fatto queste cose, vado molto veloce, perché non ci interessa tanto qui, in particolare delle organizzazioni internazionali, tramite standard che abbiamo poi attuato a livello interno. Le organizzazioni principali sono la Financial Action Task Force, che è un'organizzazione internazionale molto ampia, che si occupa di antiriciclaggio, e da una parte, e poi dall'altra parte l'Unione Europea. L'Unione Europea è intervenuta prima con una direttiva del 2018, la quinta direttiva antiriciclaggio, e negli ultimi anni in modo esponenziale, attraverso un regolamento molto complicato che ha cercato di regolare il mercato delle criptoattività, che è il MiCA Regulation del 2023, e poi tramite un nuovo pacchetto antiriciclaggio fatto nel 2024, fra il 2023 e il 2024, con regole molto articolate, volte a che cosa? A cercare di rendere tracciabili in qualche modo i flussi di criptoattività, cioè capire, in particolare controllare quando da denaro normale vado alle criptoattività, da criptoattività vado a denaro normale, ed è un approccio che, insomma, sicuramente è un qualcosa, ma lo svantaggio in questo contesto che non coglie alcune delle caratteristiche classiche e tipiche delle criptoattività, cioè quello di poter essere scambiate direttamente da privati senza un intermediario finanziario. Cioè quella, la filosofia di fondo che caratterizzava Bitcoin e alcune criptoattività decentralizzate era proprio questo: poter far scambiare valore a me come privato direttamente con Jordi senza che ci fosse una banca. Quindi, e questo ha tutto un'ideologia di fondo nata negli Stati Uniti tra gli anni 80 e gli anni 90 per contrastare il capitalismo da certi punti di vista sfrenato, il monopolio delle banche e il controllo che loro, i cosiddetti cypherpunk, che sono ideologi di questo movimento che poi ha creato le criptoattività, il controllo che loro ritenevano asfissiante possibile degli stati sui pagamenti elettronici. E questo ha portato alla creazione di questo mondo, la possibilità di questi scambi diretti tra privati, e che non sono toccati bene da questa disciplina, che tocca quando una criptoattività è legata quantomeno a un provider, cioè a una diciamo banca delle criptoattività. Semplifico, non è così, però è per semplificare. Quindi si è fatto qualcosa da questo punto di vista, non è abbastanza. Qua non siamo molto a fare antiriciclaggio, preferisco trattare di più temi probatori, ecco, con voi. E si è iniziato a fare qualcosa a livello di sanzioni finanziarie internazionale. Questo è molto interessante. Perché è interessante? Perché la sanzione finanziaria internazionale è uno strumento classico di controllo degli stati, ma tradizionalmente non era uno strumento penalistico di contrasto alla criminalità. E a partire dagli ultimi anni, seguendo quanto hanno fatto gli Stati Uniti, sta diventando questo, cioè l'uso della sanzione finanziaria per contrastare gruppi di cybercriminali. E in particolare l'OFAC, che è l'organo degli Stati Uniti che si occupa di queste cose ha iniziato a sanzionare non soltanto provider che non rispettano le regole o gruppi criminali legati alle criptoattività, ma persino codici informatici. Cioè, nelle liste dei soggetti sanzionati dalla OFAC hanno messo ad esempio un mixer, che è uno degli strumenti che serve per rendere meno tracciabili le criptoattività, che è del tutto, che è un codice informatico, è del tutto decentralizzato. E certo, questo codice è stato scritto da qualcuno, e quel qualcuno poi gli hanno fatto dei procedimenti penali a quel qualcuno, senza che però ci fossero delle regole chiare da questo punto di vista, perché già fare un mixer non è un reato, e ancora oggi non è un reato né in Italia né in Spagna, credo, né in tanti paesi. Ma e questo pone tutti dei problemi di responsabilità di provider o comunque di chi scrive codici informatici, a cui possono andare incontro come legami al appunto responsabilità concorsuale in reati di riciclaggio, perché lo strumento che loro creano può essere utilizzato per il riciclaggio e rischiano poi di subire procedimenti penali. Quindi sia sanzioni finanziarie nei confronti di questi strumenti, sia poi procedimenti penali. Questo approccio l'ha cercato di seguire anche l'Unione Europea negli ultimi anni, mentre gli Stati Uniti lo utilizzavano e lo utilizzano soprattutto contro la Nord Corea, così come l'Iran, così come la Russia. In Europa siamo andati soprattutto contro la Federazione Russa da questo punto di vista, cercando di colpire infrastrutture legate al mondo delle criptoattività criminali, come alcuni cambiavalute digitali russi, sia nell'ultimo anno anche appunto delle monete. Quella stablecoin che vi dicevo, che ha un nome strano, inutile che ve lo dica, è stata individuata nelle liste degli oggetti colpiti dalle sanzioni dell'Unione Europea. Quindi se il cittadino europeo compra quello, commette oggi un reato, quantomeno in Italia, dove abbiamo attuato una direttiva dell'Unione Europea su queste cose. E così come se uno utilizza alcuni di quei provider. Ecco. Questo perché c'è una guerra da questo punto di vista tra economie occidentali e di altri ordinamenti, che tocca, lambisce anche questo settore. Poi la tematica invece investigativa. Nella tematica investigativa è meno regolata dal punto di vista normativo in molti paesi, quindi stiamo più parlando di prassi investigative, e qui si è creato, vi accennavo prima, un nuovo mondo di analisi investigative e probatorie delle blockchain. La blockchain è la tecnologia che muove le criptoattività ed sono dei registri, fondamentalmente, dove sono registrati gli scambi di valore in criptoattività. E tramite la blockchain analysis gli investigatori hanno imparato a seguire i flussi di criptoattività per cercare di capire chi sta dietro agli scambi di valore. Perché sulle blockchain voi trovate delle stringhe di numeri e tramite delle tecniche investigative si riesce a risalire a chi sta dietro quella stringa di numeri. Quindi a dire XYZ è Jacopo o XYZ è Jordi. Questo come lo si fa? In diversi modi, ma soprattutto tramite un'analisi integrata di OSINT, quindi analisi massiva di dati pubblici, e l'utilizzo di software di intelligenza artificiale. Quindi da una parte c'è il problema dell'OSINT, che è un problema generale della giustizia penale oggi, cioè delle analisi di dati pubblici fatti dalle forze di polizia soprattutto, o anche da agenzie private. Perché oggi, inutile nasconderlo, viviamo nella società del dato. Io ho questa idea che ogni società rispecchia e ha la sua prova regina a livello di processo penale. E se ci pensate, a livello nel Medioevo, nell'epoca degli antichi regimi, la prova regina era la confessione sul continente. Ma perché lo era? Perché rispecchiava tutta una serie di cose. Aiutava a raggiungere la regola di prova legale legata allo standard di prova della prova piena, e rispecchiava l'epistemologia del tempo, per cui la confessione aveva anche un significato religioso di purgazione del peccato che era ancora legato al fatto di reato. Nell'epoca della Rivoluzione francese e dell'Illuminismo, la prova regina diventa la testimonianza, perché questo rispecchia la razionalità dell'uomo. È l'uomo che fondamentalmente viene visto come essere razionale, umano, buono anche, che mi deve dire la verità tramite l'obbligo di dirmi la testimonianza. Oggi viviamo nell'epoca sì della prova scientifica in qualche modo, ma secondo me molto di più del dato, in cui l'elemento principale per fare le investigazioni diventa quello che abbiamo qui, o quello che postiamo, o i dati che il telefonino ci dice, che insomma quello che facciamo. Semplicemente tramite l'analisi dei miei metadati del telefonino si sa subito che io ieri ho preso un aereo, sono sceso all'aeroporto di Barcellona a quell'ora, ho preso un treno per Girone e sono arrivato qui. Molto facile. E in questa società del dato ha diventato, cioè l'analisi dei dati pubblici con l'OSINT, o di dati in altri, diciamo, con altre tipologie di investigazioni, è diventato l'obiettivo, un aspetto fondamentale per le forze di polizia. E poi dobbiamo chiederci se abbiamo le regole adatte a questo cambio epocale. In Italia sicuramente no. So che in Spagna avete fatto una riforma importante nel 2015, Silvia ne ha scritto e cito sempre questa cosa, ma il problema in realtà è proprio, secondo me, epocale. E qui lo si vede bene, perché questi dati che servono per appunto de-anonimizzare le transazioni, capire chi sta dietro a flussi di valore, vengono raccolti da dove? Innanzitutto da social media, da forum, da fonti pubbliche di diverso tipo, più da eventuali provider, e da chi vengono raccolti? Da società private, società di, si dice in qualche modo, si chiama così, proprio di blockchain analysis, a partire dal 2015, forse già un pochino prima, si sono iniziate a sviluppare delle società, di cui Chainalysis è un esempio, è diciamo la più quotata per alcune cose, Elliptic inglese è un'altra cosa, Chainalysis è americana, Eva danese adesso è americana, Elliptic è inglese, TRM è inglese, insomma società inglesi e americane soprattutto, che fanno attività massiva di OSINT, cercano di de-anonimizzare gli indirizzi e creano i software per fare le indagini. E poi questi software vengono venduti alle forze di polizia. E poi si fanno appunto le indagini e vengono utilizzate sia le forze di polizia in realtà sia dai provider in ottica preventiva. E qua si pone un problema subito molto significativo di data protection. E il problema c'è perché la filosofia di fondo e il rapporto che c'è nel dato, tra dato e giustizia negli Stati Uniti e in Europa è molto diverso. E proprio per lo sviluppo che ha avuto la giurisprudenza della Corte Suprema sul quarto emendamento nel corso del tempo, diverso rispetto a quello che può essere la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo o delle direttive e regolamenti dell'Unione Europea. Fatto sta che non vado nei dettagli, magari ci vado dopo se interessa qualcuno, mentre negli Stati Uniti ci sono anche delle sentenze che, dove il problema del rapporto tra rispetto del diritto alla vita privata e alla privacy o alla protezione del dato con queste tipologie di indagini è stato posto, e alcune sentenze negli Stati Uniti hanno detto che hanno salvato la disciplina, o meglio, hanno salvato la prassi da questo punto di vista, in Europa c'è meno, ma bisogna ricordarsi che i dati sulle blockchain sono dati personali, perché consentono di risalire un individuo, quindi rientrano nella classifica di dato personale, e che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dice che anche attività in pubblico legate alla vita privata o anche dati economici che possono essere pubblici sono dati personali. E quindi a livello di standard europeo che cosa ci vorrebbe? Una base legale per fare queste tipologie di analisi e indagini e rispetto del principio di proporzionalità. In Italia non abbiamo una disciplina, non abbiamo una base legale, ad esempio, per fare queste tipologie di indagini. Non abbiamo una parte di rispetto del principio di proporzionalità. E questo già pone un problema a monte. Cioè, faccio tutte delle indagini che dal punto di vista della privacy sono in contrasto rispetto all'articolo 8 della CEDU, così come agli articoli 47 e 48 della Carta di Nizza, o 7 e 8 della Carta di Nizza. Però qui si pone tutto un problema processuale, e rientra un po' il processualista che è in me, e che non vi faccio, legato al problema che è un po' la privacy, e il perché è la chiamerei così, una tigre di carta, potrei scriverci un articolo da questo punto di vista, perché in teoria dobbiamo rispettare tutta una serie di diritti sulla privacy, ma siccome le invalidità processuali che si possono ricavare dalla violazione di quei diritti sono molto scarse, in sostanza già sia la Corte Europea che la Corte di Giustizia dicono che la violazione semplice dell'8 CEDU o del 7-8 della Carta di Nizza non dà esclusione probatoria, questo comporta che questi diritti sono ineffettivi, perché nel processo penale li violo ma non ho un'invalidità. Altro problema che si pone accanto a questo della privacy è l'avvento dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni, in ottica non soltanto di contrasto ex post, ma preventiva, di predictive policing sulle blockchain, cioè capire prima che una transazione venga fatta che quella tipologia di transazione può essere criminale, e i software servono anche a questo. E questo da una parte ha la sua utilità, perché vi ho detto prima che le minacce in questo ambito devo riuscire a prenderle subito, altrimenti può essere troppo tardi, l'esempio di Bybit che vi facevo prima, e dall'altra parte pone tutta una serie di rischi per i diritti fondamentali, sulla presunzione di innocenza, che se pensate è stata pensata a partire dall'inizio di un procedimento penale, per come è scritta nel 6 paragrafo 2 CEDU o nella nostra Costituzione, ma vale la presunzione di innocenza prima di un procedimento penale? Prima che io sia iscritto in un registro di notizie di reato? In Italia c'è chi dice di no, Io ho cercato di argomentare di sì, e secondo me ci sono, lo stesso regolamento sull'intelligenza artificiale pone degli spunti di un'interpretazione ampia da questo punto di vista. Però, ecco, questo è un tema che ci fa capire come anche diritti classici, come la presunzione di innocenza, hanno bisogno oggi, in questo contesto, di essere ripensati. Un altro tema che ha bisogno di essere ripensato è quello del diritto al silenzio, ma ci tornerò alla fine, brevissimamente. Quindi, sfide legate all'intelligenza artificiale, e qui abbiamo il regolamento sull'intelligenza artificiale che dà alcune garanzie di trasparenza, di controllo umano significativo e di rispetto del dato, anche da quel punto di vista, con necessità poi di attuare, cioè di costruire, diciamo, una disciplina adeguata a livello nazionale anche, e e di rendere, di cambiare un po' il mercato delle cripto, dell'analisi, diciamo, investigativa delle criptoattività, ponendoci il problema: ma va bene che quelle software ce l'abbiano aziende americane che le vendono con tutta un'altra logica di fondo poi alle nostre forze di polizia, e questi software rispettano tutte queste, la trasparenza o meno? La risposta è: per oggi no, non rispettano ad esempio la trasparenza, né sono sempre affidabili. E questo è un grosso problema che c'è. Cioè, la tecnologia, a volte i software possono sembrarci, vabbè, li diamo per buoni, no? La macchina ha detto così, va bene, ci fidiamo. Ma il problema è che questi software non hanno la bacchetta magica, funzionano sulla base di quello che si chiamano euristiche, ma sono una sorta di massima di esperienza che ci dice le cose potrebbero essere andate così. Ma è accettabile costruire una catena probatoria dicendo le cose potrebbero essere andate così? E il problema si è posto, un bellissimo processo, negli Stati Uniti, soprattutto in questo caso che vi ho posto, che si chiama United States contro Stablingov. Stablingov era un russo che gestiva, secondo gli Stati Uniti, uno dei mixer primi più grossi che serve per riciclare le diciamo criptovalute illecite, e gli hanno fatto un processo penale nei suoi confronti. Hanno utilizzato per ricondurre a lui il mixer un software di blockchain analysis di una società privata, Chainalysis, e la difesa di Stablingov cosa ha detto? Ma voi state utilizzando un software che è junk science. Perché? Perché non aveva un tasso di errore noto e non c'erano studi che avessero, diciamo, validato il software. E questo ha tutto posto una serie di problemi di udienze da Hubert. La corte americana ha ammesso la prova. E poi Stablingov è stato condannato. Adesso c'è l'appello, in appello il caso. E c'è una guerra, poi è una cosa interessante, tra società di blockchain analysis che sono pro e contro Chainalysis, sempre qua il capitalismo di fondo. C'è chi vuole fare cattiva pubblicità, che si è messo contro. E io ho criticato in questo libro questa decisione, perché secondo me non possiamo qui rinunciare a certi aspetti fondamentali del vaglio sulla scientificità di una prova, anche se basata su massime di esperienza. Però c'è questo rischio fortissimo. E in particolare, quello che è fondamentale è che ci siano delle... a sapere il tasso di errore di un metodo e vedere che abbia degli studi di validazione specifici. Pensate che gli studi di validazione pubblici che sono stati fatti su questo software sono successivi al caso. Questo è un grosso problema, che ci fa capire come in realtà quelle udienze da Hubert che sono state fatte non sono uno scudo così forte nei confronti della junk science come potremmo pensare, o in Italia anche in modo semplicistico la nostra stessa Cassazione ha pensato. Ecco. E qui si vede benissimo proprio in questo ambito, ma quantomeno negli Stati Uniti si pongono in problema. In Italia e in Europa no, ancora, molto, utilizziamo i software questi, facciamo le indagini, ma cosa succede più delle volte? Si è sviluppata una prassi che la polizia usa il software fino a che non individua altri dati che potrà utilizzare. Ad esempio, usa il software, cerca di risalire una persona, fino a quando, non so, individua un exchange o un provider a cui può chiedere dei dati su quella persona, e poi nel processo non utilizza il software in quanto tale, utilizza il dato preso dal provider. Ma la catena probatoria ha a monte il software, e che ha tutta una serie di violazioni dei diritti fondamentali nella mia logica, ecco. E di nuovo, l'effettività del diritto fondamentale di fronte alle nuove tecnologie, e questa è la vecchia questione della, noi la chiamiamo così, inutilizzabilità derivata o meno, cioè se una fonte probatoria che è inutilizzabile a monte o determina una violazione a monte, si ripercuote sulla catena probatoria o meno. E poi qua si pone anche un problema per gli standard di prova, così come per le regole di valutazione, i criteri di valutazione della prova. Pensiamo all'Adi non è ragionevole dubbio, che è uno standard che so che non piace a Jordi, ma non piace neanche a me, però si può reinterpretare in tanti modi diversi, ecco, gli si può far dire quello che si vuole. Ecco, è difficile comunque, se uno applica bene l'Adi non è ragionevole dubbio, dire che una prova fondata su questi software supera quello standard. Perché? Perché se io non, quella catena probatoria, non so quanto sia affidabile, diciamo, quanto sia trasparente il software che si è utilizzato, quanto sia fondata la legge che ho utilizzato per andare da un elemento di prova a un risultato di prova, o quello che in Italia chiamiamo dubbio interno ragionevole, cioè una lacuna nella costruzione degli elementi costitutivi del reato che mi può far venire in mente un elemento costitutivo e quindi non è raggiunto lo standard di prova. Così come i criteri di valutazione della prova possono essere utili perché ci dicono l'utilizzo del software e basta, non può essere sufficiente per condannare, perché ci vuole il software più altri elementi. Da noi sarebbe già così, perché abbiamo, sarebbe una prova indiziaria. Noi in Italia abbiamo una norma, il 192,2, che per le prove indiziarie richiede più elementi di prova. Anche questo è affascinante, magari dopo ci torno nel dibattito, come i criteri di valutazione della prova, che sono una tipologia normativa molto scriteriata, molto criticata, oggi possono acquisire un nuovo ruolo di fronte alle prove algoritmiche. Cioè il criterio di valutazione della prova, che era lo strumento che si utilizzava nei sistemi degli antichi regimi per dare razionalità al sistema, che è stato molto criticato nell'epoca della Rivoluzione Francese e molto, diciamo, eliminato in molti lì, oggi, in nome della razionalità umana, oggi possono essere strumenti probatori che ci difendono dal fare affidamento solo sulla macchina. E questa è una nuova vita che hanno i criteri di valutazione della prova, secondo me, oggi. Così come gli standard di prova ci possono proteggere da questo tipo. Chiudo con alcune parole sul sequestro e la confisca, dicendovi che per sequestrare e confiscare questo bene ci vogliono delle tecniche particolari. In particolare, spesso ci sono due scenari diversi. O se la criptoattività ce l'ha un provider, cioè il controllo vero ce l'ha un provider, devo poter agire sul provider, e questo pone dei problemi di collaborazione e cooperazione internazionale fortissimi, perché se i provider, come spesso accade, sono alle Seychelles o in Vietnam o in Russia, i dati non li danno le polizie europee, quindi un problema di cooperazione internazionale. O secondo problema, se la criptoattività è detenuta solo dal privato, devo avere per sequestrarla la chiave privata, cioè una password, per semplificare, che mi serve per fare un trasferimento di quella somma in un wallet, portafoglio controllato dall'autorità. E qui si pone il problema: come faccio ad avere questa password? Se la trovo, bene, facile, faccio una perquisizione normale o informatica, ed è, ma se non la trovo, posso obbligare una persona a darmi una password? Questo è un problema più generale, ma è la realtà della giustizia penale di oggi, che qui pone poi una serie di problemi specifici. E ci sono due filosofie di fondo, è inutile dirlo. Ci sono tutta una serie di paesi che oggi in Europa stanno ponendo degli obblighi di decrittazione penalmente sanzionati. Se uno non dà la password, commette un reato. Perché si dice che il dare una password non è coperto dal nemo tenetur, cioè dal diritto al silenzio di non collaborare. Questo accade in Francia, ad esempio, dove la Corte Costituzionale francese ha già detto che questo va bene, in Belgio, ad esempio, nel Regno Unito, sono solo alcuni esempi. In Italia non vale questo, abbiamo un'interpretazione più ampia, anche se abbiamo dei problemi di effettività, perché ci sono alcuni casi in cui interrogatori di polizia, per semplificare, dove si possono, non abbiamo delle norme sufficientemente effettive. Però anche su questo dobbiamo ragionare. Qual è la copertura oggi del diritto al silenzio? Copre soltanto il fatto di reato? O copre anche elementi che solo indirettamente sono legati al fatto di reato, come una password? Ecco, su questo dovrà decidere la Corte Europea dei diritti dell'uomo in un caso che già è stato posto, che da tanti anni non sta decidendo la Corte Europea, non a caso, perché questo deciderà il futuro, un altro pezzo del futuro della giustizia penale in Europa. Perché? Perché se vi ho detto che la prova regina è il dato, per acquisirlo, se io posso acquisirlo obbligando a darmi la password del cellulare così come del wallet, cambia il modo di fare il processo penale. Però a sua volta cambia il rapporto con l'onere della prova. Perché obbligando a dare una password posso raccogliere tutta una serie di elementi e il pubblico ministero ha un grandissimo vantaggio sull'onere della prova. E magari poi ne possiamo discutere su questa cosa, quali sono le vostre sensibilità. Dobbiamo però renderci conto di dove anche questo diritto fondamentale sta andando. Quindi abbiamo visto presunzione di innocenza, pone dei problemi di ambito di applicazione. Si applica prima del procedimento penale o no? Diritto al silenzio. Si applica le password o no? E tutte queste cose insieme si hanno per le criptatività. Per questo secondo me sono affascinanti, perché, e questa è un po' la conclusione a cui sono arrivato, le sfide che la modernità pone alla giustizia le troviamo tutte condensate su queste tipologie di beni. E sono solo alcuni esempi, non è soltanto le criptatività, le sfide sono molto altre, però qui le vediamo bene, già nella realtà. Possiamo non studiare criptatività, potremmo studiare altre tipologie di flussi illeciti di denaro che ci sono, e i problemi sono simili. Però quello che secondo me dobbiamo domandarci è, sono diverse cose. Uno, ci va bene il capitalismo giudiziario? Prima domanda di fondo. Ci va bene che siano società private ad avere il know-how per fare i procedimenti penali? In particolare società private americane con ideali e ideologie diverse rispetto a noi? Prima domanda. Seconda domanda, i nostri sistemi normativi sono adeguati per queste sfide? Sono pronti per la società del dato? Quello italiano sicuramente no. Quello europeo ha anche tanti difetti in generale. E anzi, ci sono tendenze problematiche. La Commissione europea ha fatto una roadmap lo scorso anno in cui dice che interverrà in materia di dati criptati, e bisognerà vedere se sposa la filosofia francese, belga, e allora ordini di decrittazione potranno essere fatti, vedremo. E lì molto dipenderà dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di Giustizia cosa farà. Terzo problema, i nostri operatori sono pronti per queste sfide? La risposta è per lo più no, perché di molte di queste cose non si sanno, ci sono strette cerchi di specialisti, soprattutto poliziotti, che fanno queste indagini. E la magistratura, il suo valore, tutto il sistema di pesi e contrappesi che abbiamo costruito da questo punto di vista non regge in quel contesto. E quindi questo ci porta a dover dire, se vogliamo vincere, contrastare adeguatamente la criminalità, ma dall'altra parte non rinunciare ai nostri diritti fondamentali, dobbiamo studiare questi temi, cercare di capirli e cercare di trovare delle soluzioni. Io ci ho provato, poi vedremo se alcune di queste sono adeguate o meno. Per ora mi fermerei e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie.